Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno da Giovanna Riva e da Lina Simoneschi per questa edizione di Moby Dick dedicata ai santi, al significato della santità per l'uomo, prendendo spunto anche dalla imminente beatificazione di Papa Giovanni Paolo II.
Per parlare con noi oggi in studio Don Azzolino Chiappini, rettore della Facoltà di Teologia di Lugano, autore di molte pubblicazioni sui temi legati all'ebraismo, all'ecumenismo e al problema della lettura e dell'interpretazione della Bibbia, ed è membro di diversi organismi di dialogo ecumenico. Poi il pastore Paolo De Petris, avvocato, teologo, pastore protestante della diocesi di Bellinzona e collaboratore della rivista mensile Voce Evangelica. E infine Franco Zambelloni, filosofo, agnostico, così si definisce, già assistente ordinario alla cattedra di storia della filosofia dell'Università di Pavia e già docente di filosofia al liceo di Mendrisio. E anche Franco Zambelloni è autore di molte pubblicazioni relative a temi filosofici, di psicologia e di storia della cultura.
Il culto dei santi, quindi, un po' al centro della nostra puntata di Moby Dick, lo abbiamo detto, un fenomeno che caratterizza fortemente la Chiesa cattolica, e andiamo alle sue origini per capire com'è evoluto nella storia appunto il processo di canonizzazione. E sentiamo Saverio Gaeta, che è vaticanista e scrittore, caporedattore di Famiglia Cristiana, autore di diverse pubblicazioni naturalmente di argomento religioso. Sentiamo.
Prima, per tutti i santi, per esempio San Francesco, tanto per fare un nome che tutti conoscono, c'era questa acclamazione della gente che considerava santo. Prima si diceva per esempio morto in odore di santità, è un modo di dire che si usa tuttora e che all'epoca voleva dire proprio questo: quello che abbiamo conosciuto durante la vita è morto proprio con il profumo della santità che aleggiava attorno a sé. Tutti lo hanno riconosciuto e anche il Papa lo ha riconosciuto. Allora, d'accordo, tutti sono concordi, quello lì è un santo. Invece dal 1588 c'è proprio un processo regolare con i testimoni, con un tribunale che raccoglie queste testimonianze, che fornisce tutte le prove, la documentazione alla Congregazione Vaticana, e dopo un lungo processo alla fine il Papa decide se effettivamente proclamare quella persona beato, oppure poi dopo un altro miracolo santo, oppure se invece lasciar perdere, perché evidentemente è uscito qualcosa durante il processo che non fa ritenere valida quella figura come modello.
E quindi c'è una data importante che è quella del 1588.
Esattamente, che è la data formale in cui il Papa Sisto V all'epoca, dopo alcune riflessioni con i cardinali ovviamente che erano nella Curia Romana, decide di formalizzare tutto questo percorso giuridico, perché è un vero e proprio tribunale, e di partire con la congregazione, appunto il dicastero della Curia Romana, che è preposto a verificare questi candidati alla santità.
1588, quindi abbiamo sentito una data importante che segna il prima e il dopo per quanto riguarda la proclamazione dei santi, quelli proclamati per acclamazione prima del 1588, non lo so, San Francesco d'Assisi, mentre dopo il 1588 i santi passano per il santo ufficio, non so, Santa Maria Teresa d'Avila canonizzata nel 1622. E quindi, Don Azzolino Chiappini, insomma, dobbiamo tener conto che anche all'interno della Chiesa ci sono santi e santi, quelli prima del 1588 e quelli che vengono dopo.
Ma sì, ci sono santi allora anche molto prima di quelli del 1200. I primi santi venerati nella Chiesa sono stati i martiri, cioè certo, quei cristiani che per fedeltà al loro credo hanno accettato di essere condannati anche a perdere la vita. E questo è, credo, un elemento da cui bisogna partire e da non dimenticare. Io approfitto che ho la parola adesso per... Devo dire una cosa.
Dica.
Devo dirla perché
dica.
alcuni elementi mi stanno facendo un pochettino anche arrabbiare. Dico una cosa che qualche ascoltatore forse potrà anche far nascere una meraviglia. Ora, a proposito dei santi, si parla troppo di miracoli. Il miracolo non è l'elemento fondamentale. È chiaro che è quello che appare di più e quello che può attirare di più, ma non è il miracolo che fa il santo.
Beh, però se non ha due miracoli non diventa santo.
Ma non è importante che uno diventi santo perché un giorno qualcuno lo proclama perché ha fatto un miracolo. Anche quando quello che è stato detto prima dal giornalista Gaeta su San Francesco non è esatto. San Francesco era sentito santo dalla gente, ma non per i miracoli che faceva, per il suo modo di vivere. Si parla molto in questi giorni di Giovanni Paolo II, La gente che, magari esagerando, gridava santo subito al momento della sua morte, gridava quello per la sua vita, non per i miracoli che avrebbe poi fatto o che non ha fatto.
Però ci vogliono le due cose. Naturalmente la vita è molto importante, se ma pensiamo certo. anche al caso di Giovanni Paolo II. Ma non so, insomma, lo dice il Santo Uffizio, di certo non lo diciamo noi.
No, ma a parte che non è il Santo Uffizio, è la congregazione che si occupa proprio esplicitamente per la canonizzazione dei santi. Ma anche lì il lavoro che fanno le persone che si occupano di questo è un lavoro molto lungo di esame della vita, di cui il miracolo è l'elemento finale, ma è solo un elemento e l'elemento finale. Adesso mi scuso che ho fatto un po' deviare forse la discussione, ma...
Franco Zambelloni, è un fatto però che la creazione dei santi può rispondere a un bisogno esistenziale dell'uomo, al di là della canonizzazione delle sue date ufficiali e della storia. Quello che il problema che ci vogliamo porre oggi è: perché l'uomo crede ai santi?
Senta, giustamente diceva il professor Azzolino Chiappini prima che il culto dei santi comincia con i martiri. C'è uno studioso, credo uno dei massimi studiosi delle origini del cristianesimo, Peter Brown, che ha dedicato appunto un libro, uno studio completo, alla nascita del culto dei santi. E lui mostra con argomenti assolutamente convincenti che questo culto nasce intorno alle tombe, cioè è il culto dei morti, che preesisteva già nella cultura romana, anzi nella cultura antica in generale. Era il culto romano dei lares e dei penati, in sostanza, che erano i protettori del focolare, cioè della famiglia. C'è questo bisogno umano di sentirsi protetti da una potenza amica, da un affetto. E quindi il culto dei morti, che era pagano, trapassa nel cristianesimo nella forma dei santi, con tutti gli elementi di superstizione e di magia che facevano parte del culto pagano dei lares o dei penati. Cioè è una specie di amuleto, in sostanza, il morto. È una potenza protettiva. E questo fa capire perché la gente si aspetti dal santo il miracolo. È vero, come diceva il professor Chiappini, che è solo l'atto finale di un processo di canonizzazione, quello del miracolo. Tuttavia ci vuole, perché deve essere la conferma della capacità di intercessione del santo presso Dio.
E quindi, pastore De Petris, il santo anche come esempio di vita, quindi il miracolo diciamo solamente come elemento finale. Facciamo un esempio di una beata molto nota, che è beata Madre Teresa di Calcutta, comunque piace anche ai protestanti come esempio di vita, no? Quindi su questo c'è un elemento comune.
Vede, io mi trovo un pochino in imbarazzo, perché se noi adottiamo come punto di partenza la nozione di santo come persona che deve dimostrare attraverso la sua vita, attraverso anche eventualmente con un miracolo, la sua santità, partiamo da questa definizione, siamo, secondo me, e dal punto di vista protestante, al di fuori del campo biblico. Nel campo biblico, e secondo la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, santi sono tutti coloro ai quali viene indirizzata la parola di Dio. C'è un bellissimo testo della lettera ai Filippesi, nella quale Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, rivolgono una lettera a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi.
Quindi santo il credente.
La santità, che deriva dalla parola kadosh, agios in greco, designa uno stato, lo stato di coloro che decidono di separarsi dal mondo, pur vivendo nel mondo, per condurre una esistenza consacrata a Dio. È uno stato di tutti quanti cristiani. E tutte le volte che l'Apostolo Paolo si rivolge ai cristiani di Roma, di Corinto, della Chiesa di Filippi, eccetera, si parla dei santi. Possiamo citare innumerevoli passi del Nuovo Testamento. La santità è un qualche cosa che sta davanti, cioè l'essere diversi, l'andare controcorrente, questo vuol dire, è un qualche cosa che sta come compito, come obbligo per ogni cristiano. ma non soltanto per ogni cristiano, per ogni credente. Come non ricordare la frase del Levitico: santificatevi dunque, siate santi, perché io sono santo. La santità come prospettiva, non come un'eccezione. Non abbiamo due categorie di cristiani, una che diventa santa attraverso i meriti e l'altra che purtroppo conduce un'esistenza nel peccato. Tutti sono chiamati a essere santi, già su questa terra, a essere diversi. Io quello che suggerirei è di ricondurre il discorso al campo biblico, perché se partiamo dal campo biblico è possibile per me dire qualche cosa. Se partiamo da un altro contesto e partendo da altre definizioni, a questo punto non seguo più. Per cui il problema, alla sua domanda, lei come protestante apprezza Madre Teresa di Calcutta? Certamente l'apprezza come persona, ha vissuto un'esistenza eroica.
Proprio rifacendosi al senso biblico di cui ha appena parlato.
Nel senso biblico, certo. Ho qualche dubbio, o lo è santa insieme a tantissimi altri.
Ecco. Una brevissima replica.
Sì, credo che quello che ha appena detto il pastore adesso, dal punto di vista cristiano, non confessionale, è molto importante, è fondamentale. Dio solo è santo, tutti gli uomini sono chiamati alla santità, ma non è che uno si fa santo. Ancora brevissimamente, il professor Zambelloni ha ricordato l'origine. I primi che noi consideriamo santi sono chiamati martiri. C'è la questione dei defunti, questo sicuramente, ma martire cosa vuol dire? Martire significa testimone, cioè un cristiano che vive nella misura più piena possibile la sua fede.
Un frammento di musica. Ah no, voleva replicare.
Aggiungere. Se noi vogliamo definire ancora meglio il concetto di santità o di santi, lo dobbiamo mettere in relazione con altri due concetti. Uno è il concetto di elezione e l'altro è il concetto di chiamata.
Ne parliamo dopo la musica?
Sì.
Here's three, one's in the middle unmoved, waiting to show what he sees. To the other two, to the one attacking, so afraid. And the one that keeps trying to love and trust and getting himself betrayed. In the plan, ooh, the divine plan, God must be a boogeyman. One so sweet, so overly loving and gentle, he lets people into his innermost sacred temple. Blind faith to care, blind rage to kill. Why'd he let him talk him down to cheap work and cheap thrills? In the plan, ooh, ooh, the insulting plan, God must be a boogeyman.
God must be a boogeyman.
Johnny Mitchell, God Must Be a Boogeyman.
Dicevamo con il pastore De Petris il concetto di chiamata e di elezione.
Il concetto di chiamata va di pari passo con il concetto di elezione e con il concetto di chiamata. E sta a significare semplicemente la vocazione alla quale noi siamo chiamati. Noi siamo chiamati. Se diventiamo santi, diventiamo santi, cioè separati dal mondo, è per obbedire ad una vocazione, non è per merito nostro. La grandezza, possiamo dire, della vocazione cristiana sta appunto in questo volersi separare dagli elementi, diceva l'Apostolo Paolo di questo mondo, per vivere un'esistenza consacrata a Dio, avendo come punto di riferimento soltanto Dio. Questa è la santità. e si è messi da parte, si è diversi, si è nel mondo ma nello fuori stesso tempo mondo. Fuori dal mondo, non si condividono i valori del mondo.
Se questo è il concetto di santità, la chiamata è un'esistenza dedicata a Dio, sicuramente possiamo essere concordi che padre Pio da Pietralcina... Ah, ma voleva rispondere,
sì, brevissimamente ancora, sì. Che c'è un testo delle origini cristiane, non è nella Bibbia ma subito dopo, la lettera di Ognetto, che dice che il cristiano non si distingue per niente dagli altri, parla come gli altri, veste come gli altri, ma è dentro ed è, dice, l'anima del mondo. Cioè dovrebbe trasformare la realtà a partire dalla sua vita.
Il sale della terra o il lievito. Certo.
Allora, torniamo a Padre Pio, che sicuramente è una delle icone della santità contemporanea, però è anche un santo controverso. È stato oggetto ancora in vita di una vera venerazione popolare di proporzioni imponenti. Però è stato anche oggetto di critiche, di forti critiche, di molti sospetti, anche da parte però della Chiesa, che arrivò a condannarlo e impedirgli di celebrare messa in pubblico. Quella di Padre Pio è una vicenda che si è conclusa nel 2002 con la sua canonizzazione voluta da Giovanni Paolo II.
Però non si sono concluse le polemiche attorno alla figura di San Pio, di Padre Pio, e infatti nel 2007 è uscito un saggio dello storico Sergio Luzzato, il titolo è Padre Pio, miracoli e politica nell'Italia del Novecento. È un saggio che ha messo in discussione proprio polemicamente la figura del santo, accusandolo, diciamo così, sostanzialmente di essere una specie di impostore. Questo libro suscitò un grande dibattito al quale poi rispose direttamente il vaticanista Saverio Gaeta attraverso un libro appunto risposta, libro replica, che si intitola Padre Pio l'ultimo sospetto. Ecco, abbiamo chiesto direttamente a Gaeta perché la necessità di questa replica.
Perché Luzzatto, che è docente di storia, secondo me non esattamente uno storico, perché lo storico deve rispettare i documenti, ha preso soltanto alcuni documenti, che comunque tutti conoscevamo, noi esperti di Padre Pio, e li ha montati secondo quelle che erano le sue tesi. Lui ha utilizzato soltanto alcuni documenti, senza utilizzare quelli che invece rispondevano alle sue stesse accuse. Un esempio per tutti, lui accusava Padre Pio di essere stato dotato delle stimmate, cioè dei segni che il cristianesimo ritiene i segni della passione di Cristo ottenuti per dono dallo Spirito Santo, da Gesù Cristo, mentre invece lui riteneva che se li fosse prodotti da se stesso. Ma già dall'epoca in cui queste accuse erano state lanciate sapevamo che questo era impossibile, perché quelle sostanze chimiche che Luzzatto ripropone come possibili modi per farsi le stimmate, già da decenni sapevamo che invece se Padre Pio li avesse usati sarebbe morto avvelenato. Ora, lo storico deve anche essere rispettoso della verità e dunque utilizzare i documenti di un certo tipo, ma anche quelli che, conoscendoli, sono già una risposta. Allora, con il collega Andrea Tornielli, il vaticanista Andrea Tornielli, abbiamo fatto questo libro di risposta, semplicemente smontando una per una tutte le accuse con le documentazioni che la storia ci ha proposto. E per Padre Pio, che ne esce tranquillamente pulitissimo, la verità è che tutte le accuse fatte a suo tempo erano state ampiamente valutate nel processo di beatificazione, perché la Chiesa non si metterebbe mai a proclamare uno beato o addirittura santo se non è perfettamente convinta, perché se veramente un Luzzatto di questi riuscisse a smontare un processo di beatificazione dimostrando che è tutta una farsa, non crollerebbe soltanto la congregazione delle cause dei santi, crollerebbe la credibilità dell'intera Chiesa, che diventerebbe una falsaria.
Questa dunque è la posizione di Saverio Gaeta. Il suo libro, lo ricordavamo, era in risposta alle critiche di Sergio Luzzatto. Per amore di completezza vogliamo precisare che noi abbiamo interpellato Luzzatto, che però non ha voluto esprimersi, dicendo che quello che aveva da dire l'ha detto e che non si sentiva più di intervenire sulla questione Padre Pio. Franco Zambelloni, torniamo ancora sui bisogni, perché vero o no che siano le stimmate, quello che ci interessa e che può interessare un pensatore laico o anche agnostico è chiedersi perché milioni di persone però hanno bisogno di credere in quelle stimmate.
Ma vede, il bisogno del prodigioso, del sovrannaturale, del meraviglioso in generale, è radicato nella natura umana. Gran parte, Rudolf Otto, uno dei grandi studiosi del fenomeno religioso, definiva la divinità come tremendum et fascinans, ciò che fa paura e ciò che attrae nello stesso tempo. E questo potere di attrazione per ciò che nello stesso tempo è terrificante è uno degli elementi della vocazione religiosa dell'uomo. Dunque c'è un bisogno profondo. Poi non, credo non vada dimenticato che nel culto popolare, nella devozione popolare, rimane ed è spesso prevalente una dimensione magica e superstiziosa. Dicevo prima degli amuleti, ma guardi che traffico, che mercato si fa intorno alle reliquie, intorno agli amuleti, ai santini, alle immaginette. Basta andare ad Assisi per vedere questo lunghissimo corridoio di bancarelle dove si fa mercato e a volte fa venire in mente l'episodio evangelico di Cristo al Tempio di Gerusalemme quando rovescia i banchi dei cambiavalute. Ora, dico, il bisogno di rassicurarsi portandosi addosso un pezzettino della veste di Padre Pio o un pezzettino dei suoi calzari, il bisogno di rassicurarsi con un'immaginetta, pregando, questo è un bisogno profondamente umano. Che poi intorno a questo si costruisca tutto un mercato, beh, questo è un aspetto forse meno esaltante.
E a questo proposito abbiamo interpellato proprio anche un antropologo, lo sentiremo più tardi, che ci parla proprio dell'importanza delle reliquie e del significato delle reliquie.
Io volevo chiedere a Franco Zambelloni, lei ha parlato prima appunto del bisogno del prodigioso, del meraviglioso, che è un po' radicato nella natura umana, e qui il credente sembra più facilitato appunto perché risponde con appunto avendo fede, credendo anche magari ai santi ai beati. E come se la cava l'agnostico?
Se la cava bene in genere, non lo so, va bene.
No, no, è una domanda seria.
No,
seriamente, senso, come risponde a questo bisogno? Come risponde a questo bisogno laico e l'agnostico?
Le risponderò che ognuno comunque sviluppa, se non è un uomo che striscia a raso terra, insomma. Ma se appena appena è degno di essere uomo, ognuno sviluppa certe sue convinzioni, certe cose per le quali crede valga la pena di vivere. Allora, si può scommettere la propria vita sulla eternità beata del paradiso e della dimensione del credente, o si può scommettere la propria vita su una fedeltà a se stessi, per esempio, su un rigore etico, su qualche cosa che comunque fa pensare che va bene, quel tempo che è destinato alla vita è comunque un tempo per il quale non mi devo disprezzare. Poi, sa, c'è una variabilità infinita anche nelle manifestazioni delle fedi soggettive. C'è il credente che possiamo ritenere solamente superstizioso e c'è il credente che invece pretende una fede più elevata, più pura, sganciata da tutti questi elementi che François Mauriac chiamava dabbenaggini, insomma. Ora, proprio questa variabilità fa sì che ciascuno cerchi e a volte trovi la sua strada. Il credente l'ha trovata e il non credente continua a cercare, ma non sta mica male per questo, voglio dire, è pure una via interessante quella della ricerca. Ma
certo, magari sta anche meglio del credente.
Il non credente è alla ricerca anche perché quella di credere al soprannaturale è un bisogno antropologico sostanzialmente, Donazzolino Chiappini. E quando questo è importante anche in termini simbolici, quando il valore simbolico che può essere visto nella fede viene meno, l'uomo lo sostituisce con altri tipi di simbologie, per esempio quella politica?
Sì, adesso è un tema anche questo molto vasto, ma prima di tutto vorrei dire un'altra cosa. L'agnostico è alla ricerca, no? La ricerca, una ricerca continua, anche un mettersi continuamente in questione, ma anche il credente è una persona alla ricerca. A me dà sempre un certo fastidio quando si parla della fede come se è un oggetto, una scatola, un libro che io metto in tasca, ho la fede. No, uno crede, ma in questo credere, in credere nella parola di Dio è una continua, è un cammino, è un percorso che non è mai finito. Detto questo, concordo, noi abbiamo bisogno, cioè noi esseri umani tutti, abbiamo bisogno comunque di avere una ragione sulle cose, perché altrimenti la vita non ha più senso. Lei diceva si striscia. Ora la ragione, la ragione delle cose, la ragione dell'esistere la possiamo trovare certo in tante strade diverse.
Don Azzolino Chiappini, un cammino di ricerca anche da parte del credente, un cammino di ricerca da parte dell'agnostico, quindi sono due percorsi che sono molto più simili e molto più vicini di quello che si potrebbe pensare in apparenza. Magari ci vuol rispondere Paolo De Petris.
Io ho difficoltà come protestante ad ammettere che l'insegnamento della Chiesa debba riflettere necessariamente i bisogni umani. Se così è, a questo punto la religione diventa nient'altro che la proiezione di quello che uno vuole. Per cui c'è un certo bisogno, la Chiesa, qualunque essa sia, lo vuole soddisfare, lo deve soddisfare e lo soddisfa. Ecco, ho veramente difficoltà ad accettare questo punto di vista. Dal punto di vista biblico, dal punto di vista cristiano, perché la verità con la quale noi veniamo confrontati è una verità che noi non ci siamo neanche lontanamente prefigurate e immaginate, è un qualche cosa che mette in discussione profondamente i nostri valori, non è la proiezione di quello che noi vorremmo essere, di quello che noi vorremmo diventare, ma è completamente diversa. E a questa verità io credo, e quando leggo le pagine della Bibbia trovo questa verità, che non è la proiezione di quello che gli esseri umani a quel tempo volevano, anzi volevano qualcosa di ben diverso.
Siamo al momento della scelta musicale di Don Azzolino Chiappini. Ci ha portato il testamento di André. Era un po' lungo, cominciamo solo da un certo punto di questo testamento di Tito? Come mai ce l'ha portato?
L'ho portato perché prima di tutto è in tema. De André sfrutta una figura che si trova nei Vangeli Apocrifi, uno dei due ladroni sulla croce fa la sua preghiera. Siccome ne manca una parte, brevemente per spiegare, fa passare i 10 comandamenti. La sua vita non coincide con nessuno dei 10 comandamenti, ma gli ultimi due versi sono straordinari, perché dice qual è la santità cristiana. È commosso dalla vittima innocente che muore perdonando agli altri.
Il quinto dice: non devi rubare, e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Il settimo dice: non ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi, questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri,
non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri, già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore.
La pietà che non cede al rancore e che ci insegna l'amore, così ci cantava Fabrizio Di André. Rimaniamo ancora un momento sulla figura di Padre Pio, lo facciamo con l'antropologo Marino Gnola. Vi avevo già accennato la presenza di questo antropologo, che fra l'altro ha scritto un volume recente, Santi Patroni, pubblicato dal Mulino, e Gnola ci propone innanzitutto uno spunto di riflessione sulla dimensione fisica, corporale della santità, che in un certo qual modo abbiamo già accennato prima. Sentiamo.
La santità spesso si riconosce dal corpo, non è un caso che noi usiamo ancora espressioni come odore di santità, perché secondo un'antica credenza si era avvertiti dalla presenza del santo, dall'odore soprannaturale che si sprigionava, e molto spesso i corpi dei santi, a differenza di quelli di tutti gli altri, delle persone comuni, non si corrompevano e anche dopo la morte continuavano a emanare un odore soave, e questo era una delle prove proprio della santità della persona. Quindi, come dire, il buon odore del corpo, l'odore celestiale del corpo, era indizio dell'eccellenza dell'anima. E non è un caso che ancora oggi i devoti di Padre Pio dicono di avvertirne la presenza proprio per l'odore di gelsomino che si spande nell'aria.
E quindi l'odore di santità, Padre Pio, l'odore di gelsomino, molti fedeli dicono di aver percepito questo odore di gelsomino, anche per quanto riguarda il corpo di Santa Teresa d'Avila, che emanerebbe profumo di fiori. Insomma, Donatolino Chiappini, qui è un argomento magari quasi al limite dell'esoterismo, se possiamo dire così.
Ma no, è uno di quei campi, di quegli argomenti che fa vedere come tutti questi temi comportano una grossa ambiguità, e dico ambiguità nel senso neutro della parola, cioè ci sono degli aspetti evidentemente superstiziosi, degli aspetti criticabili, ma c'è anche qualche cosa, mi sembra, di significativo dal punto di vista della fede cristiana. Qualche volta si rimprovera al cristianesimo o a certe forme di cristianesimo di essere una fuga dalla realtà, una fuga dalla corporeità, una fuga da questo mondo nel quale viviamo, dimenticando la fede nella risurrezione. Questi segni in qualche modo ci ricordano anche che il corpo, perfino la materia, può essere portatrice o segno di santità o segno di qualche cosa che sta al di là, quel qualche cosa al quale anneliamo tutti.
E forse di questo è proprio consapevole anche la gente comune in un certo senso, e siamo al punto delle reliquie, ne abbiamo già accennato prima, certo. Proprio perché attorno a Padre Pio, rimaniamo ancora con Padre Pio, nacque una distribuzione di pezze impregnate di quello che veniva dichiarato essere il sangue delle sue stigmate. Ecco, quello su cui vogliamo interrogarci è non tanto l'autenticità di oggetto di questo genere, quanto il loro significato per l'uomo. L'uomo ha sempre collezionato reliquie dei santi. Sentiamo qual è la risposta dell'antropologo a che cosa sono le reliquie. Marino Gnola.
È quello di possedere un frammento della santità, un frammento materiale. Quindi, visto che il santo è essenzialmente presenza e potenza, attraverso la reliquia, il possesso della reliquia, io ho l'idea che una parte di questa potenza e presenza siano con me e quindi possano agire. In realtà la reliquia del santo non è mai inerte, moltissimi santi fanno miracoli dopo la morte proprio attraverso l'uso e il possesso delle reliquie. Ci sono casi celebri nella storia della devozione, in cui l'uso della reliquia di un santo produceva decine di migliaia di guarigioni. È il caso per esempio dei grandi santi medici e taumaturghi come San Ciro, San Rocco ed altri ancora.
Professor Gnola, non dimentichiamo che l'uso del corpo sostanzialmente è anche nella liturgia. Mangiare il corpo di Cristo.
Certamente,
attraverso...
certamente, solo che in quel caso si tratta di una metafora liturgica della transustanziazione. Nel caso del corpo del santo, il fedele vuole letteralmente avere un pezzetto di quel corpo, tant'è vero che i grandi santi in età barocca, quelli che avevano fama di santità già in vita, venivano spesso inseguiti dalla gente per strada perché il popolo gli strappava peli della barba, lembi della veste per avere qualcosa del santo vivo. E spesso dopo la morte di questi monaci, frati, in odore di santità, spesso appunto i conventi, le porte dei conventi dovevano essere custodite dalle truppe proprio per evitare assalti popolari. E in fondo poi non è diverso, ovviamente senza assalti e senza spargimento di sangue, da quello che fanno oggi i devoti dei divi dello Star System, quando cercano in tutti i modi di accaparrarsi una reliquia. Basti pensare a quello che si fa per avere un abito di Marilyn, una chitarra di Jimi Hendrix oppure il coprivolante della Cadillac di Elvis.
Quindi Marino Gnola si è espresso sulle reliquie, sul fatto di entrare in possesso di un frammento del corpo di un santo, c'era l'esempio di San Ciro, di San Rocco, insomma un feticismo che rende i santi quasi come rockstar, come dei divi. E com'è che possiamo, insomma, porci di fronte a questo fenomeno? Magari Franco Zambelloni per primo.
Beh, la risposta ovvia è: possiamo porci con scetticismo di fronte a questo fenomeno. Mi sembrerebbe un atteggiamento sano. Però devo dire che se pensiamo a quanto è radicata nella psiche umana la mentalità magica, e possiamo capire questi fenomeni. Possiamo capire meno che li si assecondi da parte dell'autorità ecclesiastica, ecco, questo sì, perché la prudenza della Chiesa nei confronti di questi fenomeni è piuttosto recente. Insomma, se si pensa che sparsi in giro in vari santuari cattolici ci sono 22 o 23 prepuzzi del Cristo, tutti ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, che ci sono 3-4 chiese o santuari in cui si conservano gocce di latte della Madonna. Sia chiaro, tutte cose medievali. Sì. Però non mi risulta che adesso ci sia un inventario che ha espunto queste cose dai luoghi di culto. Ecco, allora... Questa radicatezza della mentalità magica e questo bisogno fanno parte della storia del cristianesimo come anche cose più degne e elevate.
Ovviamente è una risposta d'obbligo, Don Chiappini.
Sì, in parte il professor Zambelloni ha detto una cosa che mi pare già conduce a una risposta, cioè la Chiesa è diventata, non da pochi decenni, ma da molto tempo, da qualche secolo, più prudente su questo. Il problema è anche un po' diverso, no? Il vescovo di quella chiesa in cui ci sarebbe una di quelle reliquie ricordate poco fa, se dovesse qualcuno ha tentato dire guardate che non è vero, cosa fa? La gente butta fuori il vescovo e si mantiene le reliquie. Questo è un pochettino il problema che si pone concretamente. Però io voglio ancora insistere su questo. Dobbiamo fare delle distinzioni che sono vere, non sono solo teoriche. Un cattolico, per esempio, che non crede a queste cose non è che è meno cattolico. Cioè queste cose non fanno parte della fede. Questo mi pare fondamentale da ricordare. Dopo, ancora oggi, lo voglio dire, dispiacerà qualche ascoltatore, ma per me è inaccettabile quello di cui hanno parlato i giornali, che la persona vicina a Giovanni Paolo II, cioè il suo segretario, poco prima che morisse ha chiesto al medico di estrarre una siringa di sangue per portarlo in Polonia come reliquia. Ora, questo mi sembra francamente una cosa inaccettabile.
E qui troverà l'accordo di Paolo Del Pastore De Petris, quindi Don Azzolino Chiappini dice non è che uno che non crede a queste cose comunque non sia un buon cristiano.
Mi fa piacere sentirlo dire da Don Azzolino Chiappini che non è una condizione essenziale credere nelle reliquie. Io penso che il credere nelle reliquie non rappresenti un aiuto per la fede, ma un ostacolo. Cioè, dirotta l'attenzione da quello che è centrale. E l'attenzione dovrebbe essere concentrata soltanto su Dio, su Gesù Cristo, e non su personaggi o su questioni secondarie, assolutamente. Su questo la Riforma ha insistito fin dal XVI secolo e continua ad insistere, quando ha rivendicato la centralità di Dio e la centralità della parola di Dio, della Bibbia e la centralità di Cristo.
Proseguiamo nella nostra trasmissione con un altro spunto di riflessione che ci porta però all'attualità. Rubrica fissa del nostro magazine è quella dedicata ai rapporti fra nord e sud del mondo e oggi lo spunto viene da un libro che è legato proprio al nostro tema. Quanto conosciamo i santi di casa nostra? Forse la risposta che sentiremo da questo spunto forse è troppo poco e conoscerli meglio ci potrebbe dare degli elementi per una valutazione più obiettiva dell'attualità e di quello che ci succede intorno. Ce lo suggerisce perlomeno Tiziano Colombi, che è autore di un libro intitolato Santi, Patroni, Padani, che è in uscita per le edizioni Effige.
E Tiziano Colombi si domanda che cosa hanno in comune una prostituta tunisina e Santa Giulia di Brescia, un clandestino egiziano e Sant'Alessandro di Bergamo. Insomma, Tiziano Colombi appunto ci racconta le storie dei santi di 10 città del nord Italia a partire da Santa Giulia, appunto patrona di Brescia.
Cose dell'altro mondo.
Questo piccolo racconto, questo piccolo nucleo di racconto è nato da un'esperienza personale. Un giorno, qualche anno fa, stavo proprio camminando nel centro storico di Brescia, nella zona di San Faustino, ed ero rimasto molto colpito proprio dal fatto che il centro storico fosse fatiscente, abbandonato, e davanti al Palazzo di Vespasiano, al Tempio della Vittoria, ho incontrato una signora tunisina che stava molto male e al di là dello spavento al momento perché non sapevo cosa fare, sono rimasto molto colpito poi parlando con lei perché mi ha raccontato la sua storia. Quando me ne sono andato, poi sono andato a visitare il Museo di Santa Giulia e, cosa che non sapevo, ho scoperto che Santa Giulia era tunisina, è rappresentata a crocefissa ed è nell'affresco del monastero di Santa Giulia è rappresentata con dei tratti proprio nordafricani, è scura di pelle. E quindi la riflessione è nata un po' anche per caso, proprio da questo episodio. E da quel momento ho cercato, ho letto un po' di cose e ho scoperto che, cosa che è abbastanza ovvia, ma si è persa completamente nell'immaginario, che i padri della Chiesa, Sant'Agostino, insomma tutti i pensatori, teologi da cui deriva poi la nostra tradizione, sono libici, algerini, tunisini, egiziani. Io vivo a Bergamo, il patrono di Bergamo è Sant'Alessandro ed è egiziano e questa cosa secondo me è piuttosto sconvolgente.
Vorrei ricordare ancora il titolo di questo libro, si intitola Santi, Patroni, Padani, pubblicato da Tiziano Colombi. Insomma, molti santi del nord Italia, ce lo ricordava perché lo sapevamo ma tendiamo a dimenticarcelo, hanno origini nordafricane, perlomeno provengono da terre diverse dalla nostra, da dove arrivano gli emigrati sulla cronaca di tutti i giorni. Allora, una rimozione funzionale, Don Azzolino Chiappini, questa?
È interessante quello che abbiamo sentito e ha una sua attualità proprio perché viene dalla Padania.
Certo.
E sappiamo che cosa
non
oggi,
è casuale
oggi Padania significa, ma ci fa capire, e qui forse è anche utile il discorso sui santi, che la Chiesa o l'esperienza cristiana è universale e molto di quello che noi abbiamo come cristiani ci viene da altri paesi, da altri continenti, da altre culture, dall'Africa, dal Nord Africa, e forse questo dovrebbe di nuovo portarci ad aprirci maggiormente al di là dei nostri confini. questo, e lo dico non in senso confessionale, no? Al pastore, l'aggettivo cattolico vuol proprio dire universale, aperto a tutto.
Franco Zambelloni, lei come reagisce a questa origine africana di molti santi padani, un po' rimossa, che sarebbe un po' rimossa?
Ma guardi, questi santi risalgono alla evangelizzazione della Padania in genere. Come d'altra parte i grandi padri della Chiesa, come Sant'Agostino, insomma, siamo nei primi secoli del cristianesimo. Poi che cosa è successo? È successo che nei secoli successivi, o meglio, da quando la Chiesa, nel umanesimo rinascimento, ha preso il controllo della santità, cioè il Vaticano ha voluto essere l'autorità che definiva ufficialmente la santità per sottrarla al culto popolare, per secoli e secoli i santi erano tutti francesi, italiani prima di tutto, francesi, tedeschi, cioè dell'area europea. Ecco perché nella mentalità popolare passa l'idea che i santi sono tutti nostri, insomma, sono tutti europei. E solo negli ultimi decenni c'è stata una politica da parte del Vaticano, una politica per cui i santi sono per la maggior parte di paesi del Sud America oppure del Sud-Est asiatico oppure così via. C'è una logica in questo. Sappiamo che la figura del santo attira torme di fedeli. Quindi se il Papa va in Messico, dichiara santo un messicano. Ci sono anche con procedure d'urgenza o con procedura equipollente, cioè in cui non sono necessari i miracoli come conferma. Sì. Il Papa lo può fare. Allora, se poi si va in Africa, è bene che si faccia un santo africano, perché questo attira folle di fedeli. Ecco, dal punto di vista storico e laico si può leggere questo fenomeno in questa chiave.
Però il libro non veniva da un cattolico. Pastore De Petris, una replica?
Ma non è una replica, confermo, per quanto mi riguarda quello che ha detto il professor Zambelloni, ma senza scomodare i santi, basta semplicemente pensare a chi ha fondato il cristianesimo e a chi sono stati i primi apostoli. Erano tutti medio orientali, eh? Cioè, nessuno era di razza ariana. E quando si è tentato Gesù Cristo di farlo ariano, ne sono scaturiti diversi problemi, no? Una sessantina d'anni fa con il movimento dei cristiano-tedeschi in Germania.
E con queste riflessioni passiamo a un altro libro, il libro della settimana, altra rubrica fissa di Moby Dick, che oggi Roberto Antonini ci propone un tema di attualità legato all'economia. Quindi ci distanziamo per una parentesi dal tema dei santi e santità, una riflessione sul nostro modello di sviluppo. La decrescita economica può rendere più felici? Le riflessioni di Roberto Antonini partono dal libro di Serge Latouche, Come si esce dalla società dei consumi, corsi e percorsi della decrescita, edizione Bollatti Boringhieri, il libro è appena uscito 2011.
Il libro della settimana.
Perché mai dovrei preoccuparmi dei posteri? I posteri si sono mai occupati di me? Si apre così, con questa battuta dell'ineguagliabile Groucho Marx, un libro che propone la profonda, ancorché non nuova, riflessione sul nostro modello di sviluppo. Con Come uscire dalla società dei consumi, Serge Latouche, teorico della decrescita, mette a nudo le contraddizioni del nostro sistema, fondato sull'idea dell'homo economicus, una via, quella della crescita continua della produzione dei consumi, che porta alla rovina del pianeta. Continuiamo ad ingozzarci nella grande abbuffata del consumismo fino a crepare. Così, citazione testuale e messaggio senza sfumature, dunque. Un pugno in pancia quello inferto dall'economista francese, ma come credere che le parole siano eccessive o peggiori della realtà in un mondo che assiste impotente al surriscaldamento del pianeta e al dramma di Fukushima? Come si esce dalla società dei consumi costituisce una sfida al nostro modo di pensare, al credo produttivista, alle certezze che si aggrappano alla crescita della ricchezza, del PIL, per usare un gergo economico, facendoci credere che il segno più significa un futuro ridente, il segno meno ci condannerebbe invece a orizzonti cupi. Ma la tua Bush lancia anche una scommessa. Forte della tradizione teorica libertaria di Ivan Illich e Cornelius Castoriadis e delle analisi del fondatore dell'ecologia politica Andrei Gortz, si oppone a quello che definisce il terrorismo del pensiero unico, avanzando proposte. La decrescita economica può rendere più felici. Appello all'obiezione di crescita per un'opulenza frugale. Ricchezza interiore al posto delle fuoriserie, benessere al posto del troppo avere. Pura utopia? No, stando alla Touche, secondo il quale in realtà la decrescita felice è la via scelta da tante culture, la maggioranza, secondo lui, non occidentali. Liberarsi dall'asservimento pubblicitario, dall'ossessione del consumo, per salvare il pianeta, ma anche se stessi. Un libro manifesto, base di riflessione, un appello a una decrescita serena, conviviale e sostenibile, materiale di riflessione su quello che è probabilmente il principale punto nodale della nostra epoca, della nostra società. Cibo per la mente, firmato Serge Latouche.
Serge Latouche, era una recensione di Roberto Antonini. Siamo un po' tornati anche all'inizio della nostra trasmissione. Il rapporto uomo-natura l'avevamo già evocato all'inizio di Moby Dick. Oggi avevamo evocato anche l'enciclica del Papa sulla necessità di un'etica economica. Sono due temi che si tengono: il rapporto con la natura e un modello di sviluppo economico che sia rispettoso ed etico. La Bibbia cosa ci dice su questo rapporto?
Ma c'è un versetto che viene dall'inizio della Bibbia e che è stato dimenticato, il cui significato, la cui importanza è stata minimizzata nel tempo. L'inizio della Bibbia è il poema che dice un po' il rapporto tra l'uomo, Dio, ma anche la creazione. Dio pose l'uomo, prese l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. La creazione, il mondo, è messo a disposizione dell'uomo. L'uomo può agire sul mondo, lo lavorasse, ma anche lo deve custodire. Dunque, qualche cosa che è donato all'uomo, ma di cui l'uomo è responsabile. Mi sembra che capire questo vuol dire capire anche quale deve essere il giusto atteggiamento oggi di fronte a questi problemi.
Pastore De Petris, il giusto atteggiamento di fronte a questi problemi, riferendosi
concordo
anche alla Bibbia che le
certo,
è cara.
Concordo sicuramente con questo testo, ci sono anche altri testi, dove il rapporto tra Dio, tra l'uomo e il creato viene dipinto e raffigurato non come un rapporto di proprietà, ma come un rapporto di locazione. Cioè noi siamo amministratori, viene detto a un certo punto, e dobbiamo rendere conto a Dio di come sfruttiamo la terra. Non siamo proprietari, siete stranieri e avventizi. Non ho in questo momento davanti il passo, ma me lo ricordo molto bene, per designare appunto il rapporto di provvisorietà e di profonda responsabilità che lega l'essere umano a Dio.
E di responsabilità che unisce credenti e non credenti,
ovviamente,
come dicevamo anche
certo
all'inizio. Vorrei segnalare ai nostri ascoltatori che il 19 maggio alle 18 Rete 2 organizza proprio un dibattito su questo tema, su quello della decrescita, con Maurizio Pallante, Sergio Rossi e Gianfranco Fabi. In una battuta De Petris, siamo al suo Serse.
Sì.
Una battuta.
Dunque, non ci sono riferimenti particolari, perché il personaggio del Serse non è un modello dal punto di vista sicuramente della fede. A me piace molto Handel e mi piace soprattutto questo pezzo musicale. Ecco.